Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che immensa gioia essere perdonato e ricevere la vita eterna in Gesù Cristo. Non c'è nulla nel mondo paragonabile a diventare un figlio di Dio e avere Dio nella tua vita. Eppure, non è automatico che la vita cristiana va bene. Tantissimi credenti cadono e soffrono inutilmente. Questo è perché non camminano secondo il piano di Dio. Dio ha provveduto i mezzi necessari per curarci, ma noi dobbiamo utilizzare quei mezzi. Ripetutamente nel Nuovo Testamento troviamo brani che ci insegnano che uno degli aspetti più importanti per la crescita di ogni credente è la Chiesa locale. Quanto è importante che la Chiesa sia una Chiesa sana, veramente attaccata alla parola di Dio, non solo nell'insegnamento, ma anche nella pratica. Chiaramente questo implica che i credenti saranno così. Non basta dire, ma noi amiamo Dio e camminiamo come vogliamo noi. Decidiamo noi, ti va bene. Quel comportamento, quel modo di fare va bene per Dio? Boh, ma immagino di sì. Ma immagini di sì? Efesini 5, cercate di ben capire la volontà di Dio. Ripetutamente abbiamo visto che la Chiesa è fondamentale per la crescita di ogni vero credente. Ma per avere una Chiesa sana serve avere uomini timorati di Dio e fedeli al ruolo che svolgono il ruolo di anziani, cioè gli uomini stabiliti da Dio per guidare e curare la Chiesa locale. Questo non è una posizione che un uomo può solo scegliere, io voglio essere anziano, né può la Chiesa scegliere gli anziani. Vogliamo Tizio, vogliamo Chiaio, facciamo una lezione. Infatti la Bibbia insegna che è lo Spirito Santo che mette in questo ruolo. Uomini che hanno le qualifiche, che vengono chiaramente elencati, Primo Timoteo e Tito, e poi che svolgono il ministero che la Bibbia insegna in vari brani. Io credo fermamente che l'aspetto più importante in una chiesa è chi sono i suoi anziani. Se veramente sono uomini chiamati da Dio e vivono come Dio dice. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare Atti 20, che ci aiuta a capire il piano di Dio per ogni anziano in ogni chiesa nel mondo. In questo brano l'Apostolo Paolo si incontra per l'ultima volta con gli anziani della chiesa di Efeso per esortare loro nel loro ruolo di curare, pascere le pecore di quella chiesa. Paolo inizia presentando se stesso come esempio per loro da imitare. Quello abbiamo visto nell'ultimo sermone. Paolo descrive se stesso. Lui era umile, ma lui sapeva che come aveva vissuto imitando lui, Cristo, loro dovevano imitare lui. Poi, qui, quello abbiamo visto 17 a 27 di Atti 20, e questo dimostra il cuore di ogni anziano, quello che dovrebbe avere, e anche come dovrebbe vivere, insegnando tutto il consiglio di Dio. Solo così sarà puro del sangue dei credenti al giorno di giudizio. Oggi vogliamo proseguire in questo brano, Atti 20, sentendo quello che Paolo dice come esortazioni agli anziani. Cosa vede da 28 a 32, poi 33 a 35, Paolo di nuovo presenta se stesso come esempio. E poi vediamo come lui lascia loro con le ultime raccomandazioni 36 a 38. Quindi io voglio rileggere da 17 per darci contesto. Leggo Atti 20 da 17 a 28 e poi proseguo con il brano di oggi. Damileto mandò ad Efeso per chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: Voi sapete, dal primo giorno che entrai in Asia, come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà e con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. E come io non mi sono astenuto da annunziarvi ed insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità del ravvedimento a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E ora, ecco, spinto nello spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Ora io so che fra voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Perciò, quest'oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Allora qui, maggiormente, Paolo ha dato se stesso come esempio. E io per primo so ancora quanto ho da crescere, io temo il mio ruolo, in quanto non sono a livello, ma io prego di essere sempre più un esempio. Gli anziani sono chiamati soprattutto a quello. E allora a questo punto Paolo inizia esortando gli anziani come vivere e come svolgere il loro ministero. Quindi leggiamo e poi consideriamo il suo punto principale a loro, perché quello che dice a loro vale per gli anziani di oggi. Inizio da 28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Mi fermo. Prima di tutto notate che quello che Paolo dice non è un bel discorsetto. Non sono belle parole leggere di incoraggiamento. Piuttosto è un forte esortazione. Paolo parla in termini categorici e forti perché c'è molto in gioco, gravi pericoli e si tratta di conseguenze eterne. Quindi questa è la cosa più importante della vita. Prima di tutto, Paolo esorta loro di badare a loro stessi e a tutto il gregge. Pensate a questo, badare a voi stessi. Badare è un verbo forte, descrive un impegno attento e costante. Notate che devono badare per primo a loro stessi. Gli anziani devono badare a loro stessi perché prima di tutto sono pecore loro e sono ben propensi a cadere nel peccato, come tutte le altre pecore. Sono ben propensi a raffreddarsi nel loro amore per Cristo. Sono ben propensi a diventare pigri. Sono ben propensi ad avere orgoglio. Quindi devono badare a loro stessi. Essere anziano non vuol dire essere arrivato. Io sono un esempio di quello. Inoltre devono, nonostante che loro stessi stanno ancora crescendo, devono badare alle pecore. Devono avere un forte e chiaro e costante cura per le pecore. Notate che Paolo dichiara che devono badare il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo li ha costituiti vescovi. Abbiamo visto, vescovo, anziano sono termini intercambiali. È stato lo Spirito Santo di Dio che ha scelto gli anziani veri in ogni chiesa. Non spetta all'uomo di solo fare una lezione e scegliere chi vogliono. Chiaramente nessun uomo può solo proporsi. Dio prepara e chiama gli uomini a questo ufficio. Chiaramente la Chiesa deve stare molto attenta a riconoscere chi sono questi uomini. Devono usare le qualifiche che Dio ci dà, chiaramente in 1 Timoteo, in Tito, e devono confrontare, ma questi uomini hanno, la Bibbia dice in quei brani, che bisogna esaminare un uomo prima di riconoscerlo. Questo ruolo è estremamente importante. Non è una cosa da fare con leggerezza. Allora, gli anziani devono rispondere a Dio per quello che fanno. Umanamente, questo mi farebbe scappare via da questo ruolo. Grande è la responsabilità. Però non è da scappare via, è di dire, Signore, aiutami tu perché la Chiesa ha bisogno di anziani. Quindi è estremamente importante che gli anziani ricordino, Dio mi ha messo in questo ruolo per curare le sue pecore. E questo è importante. Infatti, Paolo, per mostrare ancora più chiaramente quanto è importante il ministero degli anziani, ricorda agli anziani che Cristo ha acquistato i credenti, quelli che devono curare, Cristo ha acquistato questi credenti col proprio sangue. Quindi, queste pecore non appartengono agli anziani? Appartengono a Gesù Cristo, sono preziose a Lui, non c'è responsabilità più grande. Quindi, alla luce di questo, io dichiaro ogni anziano attuale e ogni anziano futuro che è fondamentale tenere sempre in mente quanto i credenti che Dio ha affidato alla nostra cura sono preziosi a Cristo. Cristo ha comprato i credenti col proprio sangue, sono preziosi a Lui. E quindi gli anziani devono dire, Signore, sono i Tuoi, devo curare quello che è prezioso a Te. Questo è il cuore che Paolo aveva. E questo è il cuore che sta esortando ogni anziano oggi di avere. E se tu non sei anziano, come devi vedere le altre pecore? Ma io non sono anziano. No, la Bibbia parla che dobbiamo stimare gli uni gli altri, dobbiamo dedicarci gli uni gli altri per il bene degli altri, dobbiamo usare i nostri doni per edificare gli altri. Quindi questo cuore devono avere tutti. Quegli anziani devono essere esaminati prima, ma questo deve essere il cuore di tutti i membri del corpo. Leggo ancora i versetti 29 e 30, in cui Paolo avverte gli anziani di un grave pericolo contro il quale devono stare in guardia. Infatti, io so che dopo la mia dipartenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. In ogni epoca della storia della Chiesa, ci sono stati lupi rapaci, uomini che cercano di danneggiare le pecore, soprattutto trascinando esse dalla verità di Cristo. Paolo avverte questi anziani e tramite la Bibbia avverte noi che ci saranno questi lupi rapaci e che possono sorgere perfino da fra gli anziani. Purtroppo nei secoli si è verificato volta dopo volta che anziani cadono, anziani una volta fedeli, cadono nel peccato dell'orgoglio e vogliono trascinarsi dietro dei discepoli che seguono loro anziché seguire Cristo. L'opera di un anziano è di spingere le persone a Cristo. È giusto? Non c'è mica problema che vengano apprezzati per il loro ruolo, ma il loro ruolo è quello di spingere a Cristo, non di avere i seguaci loro. E quando cominciano a voler essere visti loro bene, di solito rimangono fedeli alla maggioranza dell'insegnamento biblico, di solito. Trovano qualche puntino da cambiare. Allora, se tu guardi in linea grande, tu dici, ma no, insegna la verità in tante cose, ma trovano qualche piccolo dettaglio da aggiustare, così loro hanno più l'affetto, la lealtà delle persone, anziché Cristo. E questi sono lupi rapaci. E Paolo avverte gli anziani di starne in guardia. Infatti Paolo dice, possono sorgere anche di fra di voi. Allora, questo avvertimento di Paolo deve essere visto in due modi. Prima di tutto, gli anziani devono stare in guardia di proteggere la chiesa i credenti della chiesa dai lupi, i lupi che verranno fra gli anziani. Un buon genitore non sta mai, non si addormenta mai da tenere di occhio i suoi figli. Se affidi i figli ad altri, non è che dice, ma no, non devo pensarci. Se dice, io voglio uscire con mio coniuge per una serata, non dice, ehi, spingo il telefono, non mi interessa sapere quello che succede a casa. No, un buon genitore non fa questo. Un buon genitore vuole essere sempre attento, sempre disponibile, sempre pronto a correre se c'è bisogno. E gli anziani devono avere questa premura. Noi siamo gli anziani. Noi dobbiamo proteggere e curare la Chiesa. Però c'è un altro senso di capire questo avvertimento, ha un doppio senso. Gli anziani devono stare in guardia per proteggere la Chiesa da altri. E gli anziani devono stare in guardia per i loro propri cuori. Devono dire, Signore, io sono ben capace a raffreddarmi, sono ben capace ad avere orgoglio, sono ben capace a sfiarmi e così sfiare i credenti. Allora devono essere aggrappati a Cristo, devono essere umili davanti a Cristo, devono vedere e odiare il proprio peccato. Come anziano è importante di veramente avere un cuore umile. Paolo parlava che aveva operato, ricordate, in tutta umiltà e con lacrime. Paolo non si fidava di se stesso, pur essendo apostolo, non era un anziano, era apostolo, ma non si fidava di se stesso. Restava aggrappato a Cristo. Vogliamo anziani timorati di Dio, che sono ben coscienti del fatto che possono cadere. Così restano attaccati a Cristo, volendo la gloria per Lui. Alla luce dei gravi pericoli che ci sono e del bisogno di sempre stare attenti a curare le pecore e anche pascere i credenti, nel versetto 31 Paolo esorta gli anziani a vegliare. Di nuovo presenta se stesso come esempio per loro di seguire. Leggo ancora il versetto 31. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Gli anziani devono vegliare, come Paolo si è vegliato per lo spazio di 3 anni con loro e sempre con altre chiese. Questa parola vegliare, cosa vuol dire? Vuol dire che non devono mai ignorare questa responsabilità. Non devono mai dire, ma non sono in servizio. Non devono mai credere di poter chiudere gli occhi alla situazione dei credenti perché sono stanchi. No, io sono stanco di sempre pensare ai credenti. Vari anziani altrove mi hanno detto negli anni, sono stanco di portare avanti tutti questi pesi, di portare avanti i credenti, Ma scusate, ho sentito la stessa cosa da non pochi genitori. Sono stanco di sempre combattere con mio figlio o mia figlia. Sono stanco di sempre essere disponibile per ogni cosa. Voglio un po' di tempo per me. Quello è carnale. Ma scusate, noi arriviamo facilmente a quel punto. Ma lascio mio figlio con qualcun altro, voglio un po' di tempo per me. Lascio i credenti a qualcun altro, voglio un po' di tempo per me. Allora, non sto dicendo che un genitore o un anziano non deve mai prendere tempo con il coniuge. Certo, è importante. Anche mia moglie è una pecora che devo curare. Ma c'è una differenza fra un marito che prende tempo con la moglie, ma tiene d'occhio che i figli siano ben curati, e un marito che dice: no, io vado con mia moglie, non mi interessa più i miei figli, io prendo una settimana con lei e non ci penso. No, un buon genitore prenderà tempo, per esempio, con il coniuge, però senza continuare a curare i figli. Allora, gli anziani devono vegliare in un impegno costante, occhi sempre attenti. Vogliono tenere d'occhio tutto l'andazzo della Chiesa, vogliono notare chi manca, chi non sta bene, chi non ha più da dire delle cose di Dio, perché non condivide più quel fratello o quella sorella? Ci sarà qualcosa che non va? Noto che è sempre abbattuto, noto che scherza sempre, non parla di Dio. Cosa c'è? Nota questo. Parla spesso di quello, parla più dello sport di quanto parla di Cristo. Cosa c'è? Come mai? Un buon anziano veglia sulla vita dei credenti. Wow, quella donna comincia veramente a preoccuparsi molto dell'apparenza. Sta lì gioielli, si trucca, e molto, ma quanto importa la vera bellezza? Guarda quell'uomo tutto preso con le macchine, con i vestiti, cosa c'è con il suo cuore? Non è una questione di macchina o quanto spendi, è una questione del cuore. Chiaramente quello che faccio perché mi attira. Allora, gli anziani vegliano, guarda, non hanno da dire. Non hanno da dire di Dio, quello che dicono non ha sostanza. Vegliano. La Bibbia usa spesso questa parola vegliare e dice non solo gli anziani, ma tutti i credenti più volte ci esorta a vegliare. Per esempio, in Matteo. Gesù dichiara Matteo 24, 42, poi 26, 41, vegliate, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Vegliate, tu non saprai quando Dio verrà o ti chiamerà, tu non sai, vegliati. Se tu non sei pronto quando arriva Dio, è grave. Veglia. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Tu hai davanti a te delle situazioni in cui tu potresti cadere. Veglia e prega, perché la carne è debole. Il fatto che sei salvato non vuol dire che non puoi cadere. In primo Pietro, un avvertimento importante, parlando a tutti i credenti, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. O che possiamo comprendere sempre di più quanto siamo in una battaglia spirituale con le forze del male. Le forze di Satana combattono contro le nostre anime, cercando di farci cadere nel peccato. Dobbiamo vegliare. Un vero credente non può perdere la salvezza, ma un vero credente può rovinare la vita. Allora, nello stesso modo, gli anziani devono vegliare per proteggere i credenti che Cristo ha affidato alla loro cura. Per incoraggiare gli anziani in questo, Paolo di nuovo usa se stesso come esempio, ricordando loro che per 3 anni che era con loro, non aveva mai smesso di ammonire ciascuno con lacrime. Paolo aveva sempre al cuore il peso della responsabilità di curare gli anziani. Paolo voleva che questi anziani avessero lo stesso cuore. Ed è vero che Dio vuole questo per ogni anziano oggi, ha messo questo nella Bibbia per quello. Pregate che possiamo avere questo cuore. I pericoli ci sono. Però se vegliamo e guardiamo a Cristo, ci proteggerà. Quindi a tutti dico, vegliate. E agli anziani dico, vegliamo per curare i credenti. Avendo presentato se stesso come esempio a questi anziani, e tramite la Bibbia anche noi, avendo dato varie esortazioni a loro, avendo avvertito loro dei pericoli che ci saranno, a questo punto, versetto 32, Paolo fa la cosa più importante di tutto. Paolo affida loro alla cura di Dio. Leggo versetto 32. E ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Voglio rileggere, questo è molto importante. Ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Paolo sapeva che era impossibile per gli anziani di curare i credenti nella loro propria forza. Impossibile. E perciò Paolo affida loro alla cura di Dio e alla parola della grazia di Dio. Solo così potevano svolgere e portare avanti l'opera che avevano ricevuto da Dio. Se un uomo si crede capace nelle sue forze di curare i credenti, vuol dire che non ha capito ancora nulla. Uguale per uno che dice, ma io mi impegnerò e curerò bene il mio figlio, mia figlia. Non ha capito niente. Io sarò un bravo marito, con le mie forze mi impegnerò. Non ha capito niente. L'uomo da solo non può amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. L'uomo da solo non può allevare i figli in modo di allevarli bene e non provocarli mai a ira. Abbiamo bisogno di Cristo. E quanto di più gli anziani hanno bisogno di Cristo. Perciò Paolo raccomanda loro a Dio e alla parola della sua grazia. Quando un uomo capisce la sua debolezza, capisce qualcosa dell'immensità dell'opera che ha davanti alla responsabilità e che così questo lo spinge ad aggrapparsi a Dio e si affida a Dio, totalmente a Dio, questo è fede. E questo uomo vivrà per fede e allora Dio opererà. Non devi dire, ma io non sono alla portata. Chi è alla portata? Io non sono alla portata. Mai ho conosciuto un uomo alla portata. Dio è alla portata e lui prende uomini deboli. Perciò Paolo raccomanda loro a Dio, perché sapeva che l'unico posto sicuro per un anziano, per un padre, per un marito, per una mamma è nella mano di Dio. Notate che non solo affido loro a Dio, ma affido loro anche alla parola della grazia di Dio. Questa è una descrizione della parola di Dio, la Bibbia. Infatti la parola di Dio è lo strumento principale che Dio usa per edificare i credenti. Viene chiamata la parola della grazia. Molta della grazia di Dio, e abbiamo bisogno della grazia di Dio. Molte della grazia di Dio arriva tramite la parola di Dio. Questo arriva tramite l'insegnamento dalla Chiesa e per quello che la Bibbia dice di non mancare le vostre radunanze comuni. Non mancate il culto, non mancate gli studi. Sì, ma c'è quell'incontro importante, voglio andare qui, c'è quello, c'è quell'altro. No, non mancate. La Bibbia comanda di non mancare e ci serve ogni insegnamento che c'è. Poi ci sono gli insegnamenti a tu per tu. Ricordate che Paolo diceva che parlava pubblicamente e anche per le case? Poi ci sono gli insegnamenti, le esortazioni, le istruzioni che riceviamo gli uni dagli altri. La parola di Cristo dimora in voi copiosamente, istruendovi a vicenda gli uni gli altri. C'è la parola che mi cibo ogni giorno nella mia lettura quotidiana, non manca giorno. Io non manco mai di mangiare cibo cibo per il mio corpo fisico e non voglio mancare mai di cibare l'anima. Quindi, esempi di come la parola di Dio viene usata per darci la grazia di Dio e ci servono tutti questi mezzi. Vi leggo un esempio della parola di Dio che dà grazia. Colossesi 4, 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Quando siamo riempiti della parola di Dio, le parole possono essere non più le nostre. Ma sai questo, ma sai quello, io penso così. Ma che importa quello che pensi tu o quello che penso io? Io voglio dirti quello che dice Dio. Infatti, quando parliamo con le parole di Dio, basando bene che quello che dico è quello che serve in questo momento, edifica, dà grazia. Vi leggo, Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Paolo raccomanda gli anziani a Dio e alla parola della sua grazia, perché solamente così potevano pascere i credenti e proteggerli dai lupi rapaci. Notate che Paolo dice che la parola della grazia è in grado di edificarci e di darci l'eredità fra i santi. Questo è importante. È proprio la parola di Dio che Dio usa per edificarci. Abbiamo tutti tante mancanze in cui abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di essere edificati. Sapete perché è così importante che al culto portiamo ciascuno? Perché? Perché io ho qualcosa da portarvi, chi predica sì. Ma io non ho tutto. E chi porta qualcos'altro, porta quello che dà una dieta più equilibrata. Se una persona mangiasse solo carne, avrebbe tutto proteine che serve e voglia, ma mancherebbe tante altre sostanze. E fra poco avrebbe un corpo molto indebolito. E noi abbiamo tutti da aggiungere. Chi un po' di questa sostanza, chi un po' di quella vitamina, chi un po' di grasso, chi un po' di carboidrati, chi un po' di un'altra vitamina, chi un po' di minerale, abbiamo bisogno di tutto. Abbiamo bisogno di parlare pubblicamente e tu per tu delle cose di Dio. Ma se io parlo del mio, non ho da offrire. Io voglio attingere nella parola di Dio, perché la parola di Dio usata edifica. Infatti, vi leggo 2 Timoteo 3, 16-17. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. La parola di Dio è utile, ci serve essere riempiti per poter avere qualcosa da dare l'uno all'altro. Quindi è fondamentale per ogni credente di avere un profondo impegno ad essere ripieno della parola di Dio, perché questa è la parola della grazia di Dio e per mezzo di esso possiamo essere edificati. E in questa preghiera per gli anziani, Paolo affida loro a Dio e alla parola della grazia, sapendo che è la parola di Dio che guida gli anziani. Come possono edificare e pascere i credenti? Non con belle parole loro, ma trasmettendo la parola di Dio in modo fedele e chiaro. Come possono proteggere dai lupi rapaci? Lui è un lupo, lo dici tu, ma mostrimelo. Allora devo mostrarlo con la parola di Dio, dove il suo insegnamento non è più conforme alla parola di Dio. È la parola di Dio che permette agli anziani di proteggere e pascere i credenti. Infatti, dice che la parola di Dio è potente, in grado di edificare. In grado di è una parola greca che vuol dire ha il potere. Potere. La parola di Dio è potente. Ebrei 4, 12, ricordate? La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e e penetranti fino alla revisione dell'anima e dello spirito, delle genture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio è potente. Quindi Paolo affida i credenti, ma in questo caso gli anziani, a Dio e alla parola della sua grazia. Ok, gli anziani possono sempre capire che non possono fare nulla da soli, ma solo quando usano la parola di Dio correttamente. Allora, avendo esortato gli anziani a veramente pascere i credenti, Paolo chiude, di nuovo presentandosi come esempio per loro da imitare. E anche noi dobbiamo imitare Paolo, perché Paolo imitava Cristo. Leggo 33 a 35 e notate che quello che dice non vale solo per gli anziani, questo per ogni credente. Chiaramente gli anziani devono essere riconosciuti di essere a quel punto. 33. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che, affaticandosi così, bisogna sostenere i deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: è più felice o beato il dare che il ricevere. Prima di tutto, Paolo parla del fatto che non aveva mai desiderato nulla di materiale dai credenti. Infatti, in qualunque momento in cui serviva, Paolo era sempre pronto a lavorare per sostenere non solo se stesso, ma anche i suoi collaboratori. Un uomo di Dio non deve essere minimamente attaccato alle cose materiali. Non deve desiderare cose materiali, ma neanche cose che lui stesso accumula. Ma io non voglio da loro, voglio lavorare io. Va bene lavorare, ma non devi desiderare cose materiali. Questo non vuol dire che gli anziani o uno o più degli anziani non possono essere sostenuti dalla Chiesa. Paolo accettava ben volentieri sostegno dai filippesi, come esempio. Infatti lui scrive ai filippesi ringraziando loro per il loro dono. Ma voglio notare che non era un dono che lui voleva per avere il dono. Lui voleva solo dedicarsi all'opera e quel dono lo permetteva di continuare a lavorare in tempo pieno. Leggo Filippesi 4, 10 a 12, Paolo ringraziando i credenti di Filippi per il loro dono economico a lui. Ora, mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, so anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Cioè io ho gioia. Non che voleva i vostri soldi, ma gioia perché voi avete dimostrato questo sacrificio per Cristo, sostenendomi. Questo mi dà gioia. È essenziale. Un anziano può essere sostenuto, ma non deve avere desiderio per le cose materiali. Ma non solo un anziano. In secondo Giovanni impariamo che nessun credente deve amare le cose del mondo. Tu no, hai visto questo nuovo smartphone, hai visto la mia nuova macchina, hai visto i mobili, i vestiti, i gioielli, la casa, questo che ho preso. E tu sei eccitato per le cose? La Bibbia dice a tutti, in secondo Giovanni, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui. Chiaramente uno che svolge il ruolo di anziano deve essere assolutamente così. Tutti i credenti devono, ma un anziano deve essere esaminato per essere visto che non è così. Paolo continua nel versetto 35 e dichiara che in ogni cosa egli era pronto ad affaticarsi per fare il bene anche ai deboli. Paolo si affaticava giorno e notte. Non viveva mai per se stesso. Viveva per gli altri. Questo è il cuore di un vero anziano. E quindi ad ogni anziano dico, hai questo cuore? Sei sempre pronto ad affaticarti per i beni degli altri, compreso quelli di casa tua? Sei libero dall'attaccamento alle cose materiali di questo mondo? Paolo conclude ricordando le parole di Gesù Cristo, il quale disse, è più felice il dare che ricevere. O il greco potrebbe forse meglio essere tradotto, è più benedetto il dare che ricevere. Questo è un principio fondamentale della vita cristiana ed è il contrario di quello che il mondo insegna e quello che la nostra carne vuole. Il mondo insegna e la carne pensa che è più bello ottenere per sé, ricevere, anziché dare per gli altri. Ma Dio insegna che è più benedetto, più felice il dare che ricevere. Ma adesso voglio un po' di tempo per me, per la mia famiglia. No, non è una buona settimana per noi. Non è un buon momento, forse un altro domani. Invece di badare il bisogno, bado quello che mi andrebbe meglio. Ma i macedoni, ricordate in 1 Corinzi, Paolo diceva che loro, nella loro estrema povertà, volevano dare. Loro erano messi male, ma volevano la gioia di dare nella loro estrema povertà. Povertà per noi potrebbe essere i soldi, ma piuttosto, più spesso sarà tempo, povertà di tempo. Paolo mostrava quello che Gesù aveva mostrato, che è più beato il dare fino al sacrificio anziché il ricevere. Se tu vuoi una vita benedetta, se tu vuoi il massimo delle benedizioni, non fare i conti. Non ho più da dare. Guarda i bisogni. Dì, Signore, voglio questo privilegio di dare. E il Signore ti darà qualcosa da dare. E tu sarai più benedetto. Questa è la vita benedetta. Gli anziani sono chiamati ad essere di esempio in questo. Come nel resto della vita, gli anziani, un ruolo impossibile vivere da soli, ma gli anziani sono chiamati ad essere un esempio per i credenti. Guardando a Cristo loro, non indietro, guardando a Cristo, devono camminare verso Cristo in modo che gli altri, vedendo il loro esempio, possano avvicinarsi a Cristo. Avendo condiviso tutto con loro che aveva da dire, Paolo doveva scappare, perché c'era una nave che stava per partire e lui doveva proprio lasciarli per andare subito alla nave. Quindi saluta loro per l'ultima volta, con tante lacrime. Leggo 36 a 38. E quando ebbe dette queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. Allora tutti scoppiarono in un gran pianto e gettatisi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi lo accompagnarono alla nave. L'ultima cosa che Paolo fa con loro, cos'è? Prega. L'ultima cosa che fa con loro è prega. Poi un veloce saluto e deve partire. La preghiera non è una formalità, ma fa parte centrale di un rapporto costante e cosciente con Dio. E anche in questo Paolo è un esempio per noi. Io ringrazio Dio per il chiaro esempio che ci dà in questo brano di che cos'è un vero anziano e come dovrebbe vivere per pascere il gregge e curare le pecore. Ricordate che non spetta alla Chiesa di scegliere anziani a voglia. Ah, quello lì è un buon tipo. Lui ha molto successo nel suo lavoro. Scegliamo. No. Lo Spirito Santo mette nel ministero. La Chiesa deve riconoscere chi sono questi uomini e riconosce tramite le qualifiche che troviamo nella Bibbia. L'Apostolo Paolo è un esempio del cuore che ogni anziano deve avere e come deve comportarsi, con quale cuore deve pascere le pecore. Ricordate che Paolo è un esempio perché Paolo segue l'esempio di Gesù Cristo, il buon pastore. Ogni vero anziano deve avere un cuore dedicato a curare le pecore, un cuore pronto a sacrificare e dedicarsi interamente e diligentemente per curare le pecore. Gli anziani devono badare attentamente per pascere il gregge, sempre ricordando che queste pecore appartengono a Cristo. Egli ha comprato le pecore con suo sangue. È importante, un impegno immenso, ma un impegno che dipende totalmente da Dio, perché nessuno può mai svolgere questo ruolo nella propria forza, come non si può fare marito, non si può fare padre o madre. Veramente pascere il gregge vuol dire essere umile e dipende da Dio nella preghiera. Ricordate che uno degli impegni più grandi degli anziani devono essere di esempio e devono pascere con la parola di Dio. Gli anziani devono usare la parola in tutto. Nella predicazione, nei consigli tu per tu, nelle conversazioni, devono usare la parola di Dio. E come possiamo edificarci noi gli uni gli altri? Con la parola di Dio. Gli anziani devono proteggere i credenti dai lupi rapaci e ci sono. Possono essere uomini, veramente uomini, o possono essere insegnamenti che arrivano per internet, per la radio, per qualche libro. E infatti questo è un posto dove Satana fa entrare nella vita di tanti credenti. E gli anziani, è buono per i credenti di far sapere agli anziani cosa stai leggendo in internet, quali siti stai visitando. È importantissimo. Ma io sono maturo, non ho bisogno di loro. No, tu hai bisogno di loro. Non devi avere quell'orgoglio. Chi ha stabilito la Chiesa? Chi ha detto agli anziani di proteggere i credenti dai lupi rapaci? Cristo! E se tu pensi di non aver bisogno, tu stai dicendo che Cristo nel tuo caso ha sbagliato. Questo è grave. Fai sapere agli anziani quello che tu stai leggendo. E perciò, come tutti i credenti devono vegliare, gli anziani devono vegliare sia sulla propria vita, ma anche per la cura dei credenti, perché pericoli ci sono, cadute ci sono, danni ci sono. Gli anziani sono chiamati ad essere un esempio in tutto, compreso l'esempio di non essere attaccato alle cose materiali. Io prego che questo sia il cuore di ogni vero anziano, qui e altrove. Fratelli e sorelle, prima di tutto io voglio ringraziare Dio, che Lui avrà scelto di usare i vasi imperfetti come noi per curare qualcosa prezioso come la Chiesa. Cioè, questo è un miracolo di Dio, che Lui prende uomini pieni ancora di debolezze e per la sua potenza porta avanti la sua opera tramite questi uomini. Gesù dichiara: io, parla Gesù, io edificherò la mia chiesa. Si serve di strumenti deboli, ma che possano essere strumenti puri che vogliono essere usati da Lui. Preghiamo, ringraziando Cristo per la sua cura di noi, preghiamo che gli anziani possano essere uomini timorati di Dio, che hanno il cuore che vediamo in questo brano. Crediamo che Dio ci darà nuovi anziani e anche nuovi credenti. Preghiamo che tutti i credenti possano rispecchiare questo cuore. E soprattutto ringraziamo Dio che abbiamo il buon pastore Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti. Io sono nel ruolo di anziano, ma io sono soprattutto una pecora. Io sono una pecora bisognosa. Io ti ringrazio per Gesù Cristo, il mio buon pastore, il buon pastore di ogni vera pecora. Io so che io non sarei mai, mai capace a curare le tue pecore, oh Signore, nelle mie forze, o meglio dire nelle mie debolezze. Ma io ti lodo che tu hai stabilito questa struttura e amo affinché tu ricevi la gloria, perché ci vuole poco a riconoscere che gli anziani non riescono a farcela. Ci vuole poco a riconoscere che sono mancanti. Ci vuole poco a riconoscere che non hanno né la forza né la saggezza che serve. Ma quando tu porti buoni frutti è perché tu sei all'opera. E io ti lodo per questo che tu sei all'opera. E ti prego perciò di rafforzare il cuore di ogni anziano. Ti prego che più uomini possano avere al cuore il bene della Chiesa e diventare anziani. La Bibbia dice che è buona cosa quando un uomo desidera questo ufficio. Non desidera gloria, ma un cuore per le pecore. È buono che uno desidera questo. Ti prego che più possano desiderare. Ti prego che possiamo camminare in modo di essere uomini qualificati. Ti prego che tutti i credenti possano volere una vita corrente, una vita santa, una vita in cui sono attenti, vegliano e cercano di edificare gli uni gli altri. Padre, il tuo piano è perfetto. E ti ringrazio e ti lodo. Benedice la tua Chiesa anche tramite i deboli anziani che tu hai scelto. E fa sì che possiamo essere forti in te e che tu riceverai la gloria e tutte le pecore saranno edificati. Ti prego nel nome di Gesù Cristo, il buon pastore e il nostro Signore. Amen.